ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Bimercate.
Un benvenuto a tutte e a tutti a questa nuova puntata di Hashtag for Future, programma degli attivisti e delle attiviste di Fridays for Future Monza, realizzato grazie a Young Radio e all'interno del network ANG in radio. Si tratta della nostra seconda puntata di questo 2021 e la seconda sul tema del PGT, ovvero il piano di governo del territorio della città di Monza. In particolare, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di riascoltare la puntata precedente, in cui la potete trovare sia sul sito della radio che in podcast su Spotify, in cui abbiamo appunto intervistato Christian Novak, docente del Politecnico di Milano ed esperto in materia di pianificazione urbana e collaboratore per la stesura di diversi PGT in comuni della Brianza e anche proprio a Monza. In particolare abbiamo approfondito cosa sia un PGT, quale fosse l'idea di fondo dietro l'attuale piano di Monza e soprattutto come appunto le nuove delibere in via di approvazione e la variante metteranno poi in discussione quello attuale.
Ma prima di partire con la seconda parte di questa puntata dedicata ai PGT, facciamo un piccolo recap di quello che è stato detto nella parte principale. Dunque, l'approvazione delle due delibere alla legge regionale 2018-2019 sta prendendo più tempo del previsto in Consiglio Comunale, avendo occupato le sedute della scorsa e dell'inizio di questa settimana, quindi in totale sono 3 settimane. Il dibattito dunque è molto acceso, come si può intuire, e come sempre l'urbanistica resta uno dei temi più caldi, più cardine della città di Monza. Oggi a proposito dunque di degenerazione urbana, vogliamo parlarvi di alcune delle aree interessate da queste delibere, chiedendoci soprattutto come possiamo rendere il nostro capoluogo di provincia una città con spazi e servizi più vivibili. Daremo particolare spazio a quelle realtà nelle quali sappiamo che esistono dei comitati che si occupano di contrastare le scelte negative dei privati e di proporre invece progetti alternativi, dunque principalmente sono comitati di quartiere. Sappiamo ovviamente che questi esempi non rappresentano le sole realtà del territorio, ma ne esistono tantissime altre da scoprire. Quindi, insomma, daremo spazio soprattutto anche ai vostri audio che ci avete mandato, i vostri messaggi durante questa settimana.
Tra le 44 aree a cui abbiamo accennato nella scorsa puntata figurano tante ex fabbriche dismesse, di cui vi parleremo poi verso la fine di questa puntata. Ci sono anche complessi importanti come la Cascinazza, l'ex TPM, che è un deposito di bus dei trasporti pubblici monzesi mai di fatto utilizzato, l'ex Banca San Paolo di Via Cavallotti, il Buon Pastore, di cui vi parleremo tra poco, e l'area di proprietà dell'Agam, che è una multi-utility, ma ci sono anche degli stabili di piccole dimensioni che in passato hanno ospitato piccole attività produttive e artigianali. Alla fine della scorsa puntata, qui in radio ma anche sulla nostra pagina Instagram, abbiamo chiesto a chi ci segue se sentisse la mancanza di spazi verdi oltre al Parco di Monza e di servizi per le giovani generazioni, e Alice ci ha risposto con questo messaggio.
A proposito di questo, sulla via Cavallotti a Monza c'è una chiesa sconsacrata con annesso un parco bello grande. Purtroppo l'area è sporca, abbandonata a se stessa, e ho sentito che c'è chi mira a costruirci un centro commerciale. Sarebbe bello però riqualificare quell'area e creare una zona verde, soprattutto su quella strada che è molto trafficata. Inoltre, sebbene richieda molto lavoro di ristrutturazione, anche la chiesa merita, penso sia gotica. Cosa si può fare per salvare questo posto? C'è un modo? Io, ad esempio, ci vedo una bella biblioteca nel verde.
Infatti si tratta proprio dell'area Buon Pastore di cui parlavamo prima, ed esiste un comitato di residenti legato alla Consulta di Triante che si occupa proprio di difendere quel luogo, facendo il possibile affinché la chiesa non venga demolita e l'area venga recuperata. Purtroppo ci sembra, nelle intenzioni dei privati, con il benestare del comune, che ci sia proprio la volontà di costruire delle palazzine con appartamenti, alcuni esercizi commerciali, andando tra le altre cose, come diceva Alice nel suo messaggio, ad aumentare ancora di più il traffico cittadino, dato che quell'area è vicina a tre istituti superiori e ad altre scuole, temi di cui parlavamo già a livello concettuale nella puntata precedente, ma che si presentano proprio come pericoli concreti. Nei progetti del comitato, già fatto realizzare da architetti e periti competenti, ci sarebbe proprio l'intenzione di lasciare una zona parco urbano e poi di realizzare nuove aule per gli studenti superiori, per le scuole superiori ormai piene, e aule studio e uno spazio biblioteca per tutti gli studenti e le studentesse di Monza, e ovviamente noi pensiamo che sarebbe bellissimo. Spostandoci su una prospettiva più brianzola, invece, Denise ci scrive:
non sono di Monza, ma volevo comunque dare un contributo. Anche ragionando con delle amiche quest'estate, abbiamo pensato che di aule studio grandi o posti grandi con magari bar e cose così in Brianza non ce ne sono, nel senso che a Milano ci sono i bar che hanno anche zone per libri o zone studio, quindi io volevo dare il mio contributo in questo modo, chiedendo se è possibile di pensare a un modo per far trovare tutti i ragazzi brianzoli, magari anche con più spazi grandi sparsi per la provincia, per potersi trovare a studiare e leggere, più che biblioteca una sorta di centro studio.
E infatti, ancora una volta, come darle torto, secondo il report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, nella categoria biblioteche siamo 104esimi in classifica, con una biblioteca ogni 1000 abitanti. Sebbene non siano temi poi strettamente ambientali, crediamo che l'accesso a spazi di istruzione e di studio sicuri e qualificati non possa che essere un beneficio per le future generazioni, migliorando anche, secondo noi, l'accesso alla sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico.
Preferirei che non esistesse il mondo e nemmeno la città più bella che io abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterai i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte, soltanto per viaggiare. Una notte, una notte, una notte, per ricominciare. Preferirei del verde tutto intorno. Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo.
Yeah.
riprendiamo ora dall'area Scotti, vicino alla Villa Reale, e in particolare vi vogliamo raccontare di una petizione del Comitato Residenti Area Scotti per salvaguardare la ciminiera, dai tentativi della demolizione, che potete firmare cercando nella nostra pagina Instagram.
Abito a pochi metri dal confine con l'area Scotti, di esattamente di fronte alla ciminiera che vorrebbero radere al suolo. Ho iniziato a occuparmi di quest'area appunto quando ci siamo resi conto di questo nuovo progetto che andava a sostituire quello precedente. Da lì è nato appunto il Comitato Residenti Area Scotti, con tutte diciamo le iniziative e la possibilità di essere seguiti dall'opinione pubblica, dalla stampa. Insomma, ci siamo mossi in modo che non passasse sotto silenzio questo enorme stravolgimento rispetto al progetto precedente. Il progetto dei tre palazzoni prevede che su quest'area dismessa, di proprietà attualmente, almeno ancora crediamo che sia ancora di proprietà della Fondazione De Ponti, la Fondazione aveva come oggetto quello di utilizzare questo spazio per realizzare quello che era lo scopo del loro oggetto sociale, cioè valorizzare i beni storici, quelli che ci sono sull'area, cioè la Villa Azzurra e la Casa delle Aste, e utilizzarle come scuola della musica e comunque adibite a funzioni pubbliche. Così pure doveva esserci un teatro della musica, quindi anche qui una funzione pubblica, perché l'oggetto sociale era appunto tutto relativo all'istruzione e alla musica. Motivi precisi del fondatore non li so, ma so che c'era scritto questo sullo statuto originario. Ora di questo antico progetto non rimane praticamente nulla, salvo la scuola della musica che rimarrà all'interno della Casa delle Aste, ma tutto il resto praticamente è al 90% utilizzato da residenza e da funzioni comunque diverse da quelle originali. Quindi cosa succede? Che rimangono esattamente questi tre palazzoni, ora di 8 piani, che per fortuna dopo l'exploit di 10 sono ritornati a essere 8, però comunque sono tre palazzoni giganteschi e posti esattamente a un metro oltre il vincolo della soprintendenza, che fino a 100 metri dalla mezzeria del Vialone Cesare Battisti non si potrebbe alzarsi con quelle altezze, e loro naturalmente a 101 fanno partire questi tre palazzoni. Cosa succede? Che per far posto in quel punto ai tre palazzoni vogliono radere al suolo la ciminiera, e non è che perché c'è un motivo più che altro tecnico, statico. Ci sono sì le perizie che avvalorano la tesi che sia in qualche modo ammalorata questa ciminiera e che va consolidata, ma non c'è scritto da nessuna parte che debba essere abbattuta, perciò l'abbattimento è strettamente funzionale al fatto di far posto ai palazzoni. Come valorizzare, cosa valorizzare di quest'area, sempre che sia ancora possibile, diciamo, una negoziazione con la proprietà, a parte la ciminiera? A noi sarebbe piaciuto vedere all'interno realizzato il centro civico di quartiere, che comunque è un centro civico, quello che abbiamo in via Bellini, abbastanza disastrato, e da anni si discute su dove metterlo, e qui sarebbe il posto giusto. Ci vorrebbe una piazzetta molto più dignitosa di quella che hanno progettato, e quindi con delle funzioni anche lì, magari di terziario, dei negozi di vicinato. Avevamo proposto anche degli hub per le start-up, il co-working, cioè, volendo si può costruire un progetto veramente molto diverso.
Quindi quello che Antonella del Comitato Area Scotti ci ha raccontato descrive esattamente quello che è un po' l'intenzione di questa amministrazione comunale, che non riesce a gestire bene la comunicazione con le aree private e con i residenti quando ci si occupa di aree così tanto importanti in realtà poi per la cittadinanza. Si dà molto più spazio al privato e ha degli intenti di tornaconto che alla fine servono soltanto per aumentare quelle che sono le zone residenziali, senza di fatto stare attenti ai servizi, in particolare questi palazzoni che verrebbero costruiti a 100 metri, a pochi metri dalla Villa Reale, rappresentano veramente l'ennesimo tentativo di rendere Monza una città nella quale ci sono delle case sì, ma a disposizione di persone che possono permettersi un certo tipo di stile di vita, un certo tipo di casa, un certo tipo di reddito, quando di fatto ci sono anche tante tante altre persone che faticano a trovare un affitto a prezzi ragionevoli. Tutto ciò si collega al discorso che abbiamo intrapreso durante la scorsa puntata con Novak, ovvero del fatto che Monza sia passata da città reale a città industriale e ora non può permettersi di diventare il dormitorio di Milano, ma deve reinventarsi come città dei servizi, pensiamo noi. Tornando invece alle aree soggette a rigenerazione urbana, ci sono appunto grandi complessi industriali come Pastoria Casanova, la Pelucchi, la Fossati e Lamperti, la Pagnoni, che sono tutti di fatto all'attenzione dell'amministrazione comunale con progetti già realizzati su carta, molti dei quali però non hanno ancora visto l'avviamento dei lavori e ci metteranno dunque anni, se mai inizieranno, ad essere completati, rendendo questi spazi fruibili per la cittadinanza.
Spostandosi un attimo dalla questione PGT, ma estendendo il discorso alla cura e alla manutenzione del verde pubblico, che sappiamo essere molto importante per ogni città, soprattutto la nostra, dove il cemento regna sovrano, ascoltiamo l'audio di Giacomo, attivista di Fridays for Future Monza, che ci parla dei giardinetti di Via Collori, che erano stati chiusi anni fa per delle indagini che non sono probabilmente ancora finite.
C'è un'area che mi interesserebbe il comune di Monza utilizzasse per qualcosa di nuovo. Sono i giardinetti in via Collodi, che una volta erano aperti e ci andavo a giocare da bambino, ma che sono stati chiusi per delle indagini sul terreno, credo per costruire poi una nuova parte della scuola lì a fianco, che è la scuola Citterio, ma che non hanno più riaperto e che sono tuttora chiusi e senza giochi. E penso che se anche non si rifacesse una scuola ma rimanesse un'area verde come era prima, potrebbe essere molto utile per il territorio monzese.
Dunque, nell'attesa che le delibere vengano approvate in consiglio comunale e che più avanti si svolga la discussione sulla variante, speriamo che queste due puntate sul tema del PGT monzese vi siano piaciute e speriamo che continuerete a seguirci sul tema anche nei prossimi mesi. Nella prossima puntata parleremo di alimentazione e clima. Durante il mese di gennaio si è svolto il Veganuary, una challenge internazionale organizzata in Italia da S Animali, nelle quali persone che seguono una dieta onnivora o vegetariana decidono di provare ad essere vegani per un mese e poi chissà, continuando ad esserlo. Ma è sempre il momento buono per ridurre il proprio consumo di carne. Tra due venerdì vi mostreremo dunque quali sono i benefici per il pianeta, per gli animali e per la nostra salute di un'alimentazione a base vegetale. Continuate a seguirci sui social Facebook, Twitter e Instagram di Young Radio e sul loro sito, e anche sui social di Fridays for Future Monza e Facebook di Fridays for Future Brianza.
E allora un saluto alla prossima da Amalia
ed Eleonora.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Vimercate è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.